Facevo alcune riflessioni pensando a questa cosa. Noi che siamo ragazzi che hanno studiato medicina negli anni 60, siamo stati abituati a un'idea dei problemi psicologici, psichiatrici, come disturbi che riguardassero la personalità, riguardassero gli aspetti proprio più propriamente psicologici della persona, che fossero, diciamo, problemi che fossero gestibili attraverso il colloquio con il paziente, il quale parlava del suo mondo e in qualche modo ci fosse possibilità di chiarire i suoi problemi, però in una maniera assolutamente indefinita, senza nessun tipo di scopo. Nessuno sapeva quale fosse veramente l'eziologia, cioè la causa, significa, di questi disturbi emotivi che erano presenti. Addirittura sui disturbi mentali veri e propri esisteva una confusione che non vi dico. E io stesso per lunghi anni, che mi sono sempre interessato di sofferenza, di dolore, di mente, ho avuto sempre molta difficoltà, perché veramente erano visite, erano colloqui di pura natura interpretativa, per cui molte volte le persone parlavano di questo, parlavano di quell'altro ancora, di come si sentivano, e insomma una specie di colloquio che stava al confine tra un capo religioso e uno sciamano. Poi a un certo punto, ai congressi, abbiamo scoperto di essere un gruppo di persone, non credete un numero elevatissimo di persone, le quali avevano un'idea diversa, legata agli studi degli etologi, e massimamente di un medico inglese, di uno psichiatra e psicoanalista inglese di nome John Bowlby e della sua allieva Mary Ainsworth, il quale pensava che i disturbi che erano presenti fossero in larga parte dovuti al rapporto che avevamo avuto nella nostra infanzia con i nostri genitori. Questa idea, che può sembrare banale, era completamente al di fuori di qualunque trattato che avessimo mai studiato o altro, perché nessuno si riferiva al mondo dell'infanzia, al mondo della primissima infanzia, e naturalmente nessuno pensava che in quel momento ti fossero forniti degli occhiali attraverso i quali poi avresti vissuto le esperienze della vita. Perciò, diciamo, per esempio, il libro che sto scrivendo io l'ho intitolato L'attaccamento e la dolorosa perdita, però come sottotitolo ha ciò che resta del padre e della madre e delle esperienze della vita. Perché inizialmente la posizione di John Bowlby era molto talebana, per cui lui diceva: sono proprio i problemi che hai con la madre o con il padre, anzi addirittura esisteva proprio una sorta di monocultura materna, se tutto era basato sul rapporto con la madre. Poi invece si è visto che moltissime delle esperienze che poi fai possono comunque modificare la situazione. Il fatto che tu nasca in una famiglia di persone ansiose e insicure è un fatto determinante nella tua vita, ma se per caso tu hai sempre contatti con persone sicure, con persone che hanno resilienti, con persone che hanno alta Alzheimer's, con persone che hanno alta capacità di coping, si chiama, di fronteggiamento dei problemi, e cominciano a convincerti, a insegnarti che che c'è anche un altro modo per vivere, un altro modo per vivere, è probabile che molto di questo, questa risposta di base, che consiste appunto nel reagire automaticamente agli stressors e agli eventi della vita e non nel dare risposte sagge, potrebbe cambiare, potrebbe cambiare. È chiaro che se una persona, come vedremo nel futuro delle osservazioni, di stile ansioso preoccupato, prova un soggetto il quale la distanza è in continuazione, non le dà mai sicurezza, non le dà mai intimità, non le dà mai fisicità, non le dà mai profondità e spessore nel rapporto, è chiaro che questa aggraverà di molto la sua situazione ansiosa di base. Ma se per caso questa persona ansiosa preoccupata trova un compagno, un partner o una compagna, naturalmente una partner, ricordatevi sempre che i pronomi sono indifferenti, quello che dico al maschile può essere letto al femminile e viceversa. Se per caso questa persona trova nella sua vita una persona disponibile, affettuosa, supportiva, incoraggiante, attenta ai bisogni di questa persona, piano piano, dopo i primi tempi in cui sarà sempre diffidente, sarà sempre piena di sé, di ma e di come, piano piano le cose miglioreranno. Perché alla fine, se ci pensate, è solo un problema di linguaggio o di segnalazione dei bisogni. I nostri genitori sono stati molto insufficienti quando non ci hanno insegnato a segnalare correttamente i bisogni. Perché se io naturalmente ho un bisogno, perché tutti abbiamo bisogno di qualcosa, devo segnalarlo nella maniera corretta. Ma se per dire sono con una, fossi una persona ansiosa e vivo con una persona di base sicura, ma sto sempre a stressarla e mi sento male, e ho mal di testa, e ho dolore ai fianchi, e ho dolore al piede, e ho la pressione alta, sono depresso, sono triste, è chiaro che alla fine l'overload, la sovrastimolazione di questi fattori mi farà classificare come ansioso, appiccicoso e naturalmente molto, molto poco accettabile dalla mia compagna, dalla patria, perfino dagli amici. Seppure provando questi sentimenti, queste sensazioni, questi bisogni, questi impulsi, riesco a avere un feedback negativo, come si dice, cioè a ridurre praticamente il numero degli input, delle informazioni che do alla mia compagna, alla mia amica, ai miei amici, sicuramente otterrò migliori effetti. Primo, perché sarò più credibile. Una cosa è dire una volta che hai un mal di testa feroce e ti daranno supporto, un'altra cosa è ripeterlo ogni 15 minuti. Alla fine si crea una sorta di evitamento da questo stimolo ripetuto e ripetitivo, che naturalmente porta all'estinzione di qualunque risposta. È chiaro, siamo fatti così, c'è poco da dire. Per cui, prima di tutto, bisogna capire che il karma nasce naturalmente al momento che noi nasciamo e siamo figli di quei genitori. Quando io poi ho cominciato a incontrare persone intelligenti, interessanti, preparate, compagnia bella, ho sempre avuto un'idea che adesso vorrei realizzare entro quest'anno, massimo l'anno 21, se avrò vita e ancora salute, che è un movimento di 100, 200 terapeuti, diciamo, che si chiami Break the Chain, pezzare la catena. Questo mi interesserebbe molto, perché in fin dei conti siamo nient'altro che il risultato di questa catena interdipendente, però purtroppo più che interdipendente, proprio dipendente. I nostri genitori sono stati dei feriti, noi siamo dei feriti, faremo dei figli feriti che faranno dei nipoti feriti e così via. Alla fine, se una persona non spezza la catena, tutto viene trasmesso come quasi fosse un fatto genetico, e certo non lo è, e certo non lo è. Certo, abbiamo una norma di reazione che ci condiziona. Ci sono bambini, come vedete, che sono sorridenti di per loro, allungano le mani teneramente, che posso dire li metti a letto e dormono senza nessun problema. Non siamo tutti uguali, però voglio dire, non è un fatto genetico, è un fatto di una risposta, una risposta, diciamo, non adattiva all'ambiente che ci circonda. Ora, quando io ho cominciato a capire che bisognava spezzare la catena, ho capito che il Dharma Buddha era una via fondamentale per spezzare la catena, ma anche il buon senso sarebbe una buona via per spezzare la catena. Faccio conto, se sono una persona che assolutamente non vuole andare oltre un certo limite in certi atteggiamenti o convinzioni che ho, e con la mia partner posso essere disponibile anche sul ciclo della lavatrice o sulla camicia poco stirata o sul fatto che si vada oggi al mare anziché andare in collina, non sarà la fine del mondo. In fin dei conti basta un po' di buon senso, un po' di compliance, si dice, e un po' di resilienza, che significa appunto la compliance, è come quel palloncino, tu lo gonfi e se è appena comprato, quante volte siamo stati delusi alla fiera comprando il palloncino, ci abbiamo soffiato con troppa violenza, boom, il palloncino è scoppiato. Se avessimo soffiato con moderazione, il palloncino avrebbe cominciato a gonfiarsi piano piano, poi sempre di più, e quindi sarebbe stata una buona compliance. Invece una cattiva compliance ha portato il palloncino a rompersi e noi a piangere. Quante volte ripetiamo lo stesso errore? Con gli amici, con le partner, con il lavoro e tutto il resto. Perciò, diciamo, questo sistema che stiamo descrivendo e che piano piano io voglio descrivere è legato semplicemente al fatto che noi esseri umani abbiamo bisogno di una persona che ci accudisca. E questa persona che ci accudisce appunto perché siamo fatti geneticamente così. Cioè noi non abbiamo la possibilità di, appena nati, come fa il piccolo della gazzella o della giraffa, che si mette immediatamente in piedi e segue la madre. Noi abbiamo bisogno di tantissime cure. Però voglio dire, detto questo, la genetica, che non è altro che l'ambiente che modifica i geni, piano piano ci ha formato perché avessimo un adulto preferente, un adulto che, verso cui ci legassimo in maniera particolare. E questo adulto doveva essere una persona di cui ci fidassimo e che ci desse prova di meritare la nostra fiducia attraverso il continuo supporto, il continuo incoraggiamento, la continua prossimità, perché la cosa principale è la prossimità. Voi capite, noi siamo una banda di cacciatori e raccoglitori. Essere isolati era la cosa peggiore. Per cui naturalmente è chiaro che nel nostro sistema genetico la prossimità, avere vicino qualcuno che ti possa aiutare nel momento di bisogno, è fondamentale. Da quello che si chiama l'uomo uno, cioè quello, il primo uomo che in Africa si può classificare come Homo sapiens circa 190.000 anni fa, o leva mitocondriale, sempre 190.000 anni fa, sempre abbiamo avuto questo tipo di di legame, legame con una persona speciale che ci riserva un trattamento speciale. Ecco, questo trattamento speciale non possono essere i morsi nelle cosce che io ho visto in certe donne date dalla madre, non possono essere le cicatrici dei morsi che ho visto in miei amici dati dalla madre, non possono essere quelli, non c'è nulla da fare. Eppure tantissime cose si verificano, violenze di ogni genere, ma non si tratta di mostri, perché non esistono i mostri. Esistono persone che fanno azioni mostruose, ma non i mostri. E questi apparenti mostri o pseudomostri non sono altro che persone che sono state educate in un ambiente di mostri, se proprio di mostri bisogna parlare. Noi dobbiamo capire che tutti noi nasciamo nel fango, abbiamo commesso azioni molto fangose, ma la nostra grande speranza è legata alla nostra dottrina, che appunto è rappresentata dal fiore del lotto, il quale nasce dal fango, ma è un fiore purissimo. Per cui necessariamente noi dobbiamo non criticare, ma vedere quello che si può fare. Tuttavia dobbiamo spezzare la catena. Una volta che il sistema genetico impone che ci sia un adulto preferente, noi ci leghiamo a questo adulto preferente. E non è un problema che possiamo scegliere, è un problema proprio condizionato dalla genetica, questo di legarci ad un adulto. Il sistema col quale poi ci leghiamo è condizionato dal tipo di informazioni che l'adulto ci dà. Quello che è tremendo è che queste informazioni che ci dà formeranno un certo modo di comportamento che sarà ripetuto tutta la vita. In poche parole, se ho una madre che quando le tengo le braccia, quando le sorrido, mi abbraccia, mi carezza, mi tiene in braccio, non come quel bamboccio che molte volte le bambine ricche annoiate tengono in mano mettendoselo all'altezza della coscia. No, come un essere umano da curare, ecco, in quello stesso momento io non avrò bisogno di protestare contro mia madre, non avrò bisogno di iperattivarmi per avere più sicurezza, più conforto, più aiuto. Perciò avrò un rapporto che non ha bisogno di queste sollecitazioni. In caso contrario, ho una madre disattenta, sgarbata. Io allora cosa faccio? Iperattivo la mia risposta, si chiama sistema di iperattivazione, con pianto, con urla, con strepiti, tendendo le braccia, insomma, sollecitando continuamente questo comportamento. Quando poi, giunto a un certo punto, non ottengo nulla, posso dire, ma questa madre non serve a nulla, questa madre che sicurezza mi dà? Questa madre non è niente per me. Allora posso usare tecniche di disattivazione, vale a dire, se prima sollecitavo, poi non sollecito nulla e faccio solo contro su me stesso. Come può però un bambino piccolo fare contro su se stesso, se ha 10 mesi, un anno, 15 mesi, 20 mesi, è impossibile. Però quello fa, e quello si porterà per tutta la vita, credendo erroneamente che può fare a meno degli altri, che può vivere distanziando amici, partner, compagne, quello che sia. Perciò ci esistono due tecniche, una di iperattivazione e una di disattivazione. Ma se arriva a un certo punto di madri completamente fuori di melone, consentitemelo di dire, che non fanno un'azione unica, non è che sono responsabili al momento della iperattivazione, della protesta del bambino, oppure non li muove manco il cannone anche quando sta 10 ore protestando e perciò quello si disattiva. No, esistono madri le quali una volta ti abbracciano, una volta ti respingono, una volta ti danno un bacio, una volta ti danno uno schiaffo, E questo fa sì che ci sia una organizzazione mentale basata sulla disorganizzazione. È proprio una disorganizzazione strutturale, con il risultato che talvolta si risponde con iperattivazione e una volta si risponde con disattivazione. E perciò abbiamo vari tipi di modelli di comportamento. Un modello, diciamo, che è disattivante, che è quella figura che definiremo distanziante o sfuggente, o come si definisce nei libri, ansioso evitante. C'è quella invece che continua a scelta tecniche di iperattivazione continuamente, ed è quella che definiremo ansioso preoccupato, e c'è quello che una volta si attiva, una volta si disattiva, che definiremo timoroso evitante. E questa è già la grande differenza che c'è. Ma non lo fa solo il bambino, capito? Il bambino. Quando, per dire, tu hai la tua partner, la tua compagna, la tua amante, quello che sia, che viaggia nel volo tra Roma e Cagliari, e compare una notizia che non si hanno più notizie di quell'aereo, il sistema comincia a iperattivarsi in una maniera terribile, con il fatto di iperattivazione fisiologica, tachicardia, sudorazione, affanno, contrazione muscolare, tensione muscolare, ansia, chiamatelo come volete. E sino a quando poi la prima cosa è l'iperattivazione così non finalistica, la seconda è telefonare all'aeroporto per dire: ma come vi permettete che non mi avete ancora dato notizie di che cosa è successo a quell'aereo? E non abbiamo fatto altro che ripetere, per un fatto che è successo, che potrebbe essere anche grave, la stessa cosa che abbiamo fatto nella nostra infanzia con nostra madre quando non dava risposta ai nostri segnali, non ci faceva, improvvisamente scompariva alla nostra vista. Prima ci attivavamo e poi successivamente protestavamo. E questo succede con la partner, con le amiche, nel caso di incidente aereo o di pseudo incidente aereo. È proprio quello di aver capito che tutto quello che accadeva nella infanzia, nella prima infanzia, era ripetuto nei tempi successivi della vita, e che ha cambiato la mia percezione della materia e del sistema mente. Perché se no, prima era tutta una cosa diversa. Poi io invece, guardando un essere umano e vedendo il suo comportamento, so come si comporterà in ogni situazione, ma lo so con una precisione matematica. Mentre prima, nella vecchia psichiatria, nella vecchia malattie mentali, nelle vecchie colloqui, in una persona sofferente o piena di dolori, non lo sapevo. Dovevo avere un'interpretazione intuitiva del suo problema, in base alla mia esperienza, che ovviamente non poteva essere così enorme. Invece in questo caso bastano pochi dati per sapere quello che farà. E poi c'è da dire quello che farà anche contro i suoi personali interessi. Quando quella persona non ti cerca, per dire, tu ti sei scelto un evitante come fidanzato, diciamo così, e tu sei una persona ansiosa, preoccupata, se lui non ti cerca, non lo devi cercare. Invece non si fa altro che mandare decine di sms, decine di faccine tristi, decine di messaggi di Facebook, decine di messaggi di Instagram, controllare tutte le possibili social che ci sono per sapere che cosa sta facendo quella persona in quel momento, se ti ha detto che non quella sera non ha voglia di andare al cinema, andare al cinema a controllare se sei andato con un'altra persona, oppure passare sotto casa per vedere se c'è l'automobile. Insomma, un'infinità di cose. Quando meglio sarebbe dire: purtroppo non è una persona per me, proprio parla un linguaggio incomprensibile. In poche parole, noi esseri umani parliamo un linguaggio umano. Questo voi non avete mai pensato, vero? Noi parliamo un linguaggio umano perché il nostro cervello ha dei centri che si chiamano centro di Broca, centro di Wernicke e altri centri ausiliari, che ce ne sono tanti, che sono in grado di formare il linguaggio a partenza da fonemi e morfemi, che fanno poi frasi e fanno bla 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 il solito linguaggio. Questo però consente, anche se io parlo l'italiano, di comunque parlare anche lo strogotto, se ci fosse ancora qualcuno che lo conosce lo strogotto, va bene? Perché quello strogotto è fatto dallo stesso nostro cervello e consiste nel mettere fonemi e morfemi in una posizione differente, ma non cambia la struttura. Se dico, voglio dire mandorla, mandorla, o dico mandel, o dico mendula, capito? È la stessa identica cosa, posso formare centinaia e centinaia di parole differenti, miliardi di parole, ma sempre con cervello umano. Questo perché l'ho detto. Voi sapete, io sono vissuto in un'epoca che non credo nessuno in questa stanza l'abbia la metà, forse siamo vicini, però il problema è che io sono vissuto in un'epoca, credetemi, che negli anni 50 si parlava apertamente dei venusiani, dei marziani, no? E i venusiani erano andati, chissà perché, molto più bassi come quotazione dei marziani. Quando diciamo arrivare da Venere, obiettivamente sarebbe molto più facile che arrivare dalla Terra, ma chissà perché marziani. Non sentivo altro che parlare di marziani, che chissà se avevano i marziani, cosa fare i marziani, eccetera. Ecco, se viene un marziano, ovviamente voi sapete che non c'è un marziano, se non forse qualche microbo che è veramente un marziano. Se venisse un marziano non sarebbe così facile comunicare con lui, perché non ha un cervello umano che forma le parole come le formiamo noi, perciò non saremo proprio nell'impossibilità di capirlo, se non attraverso sistemi elettronici complicatissimi che naturalmente danno significato, per dire, supponi che emetta suoni, supponga che emetta segnali, supponga che emetta lampi di luce, quello che sia, ha bisogno di un'interpretazione. Ecco, praticamente queste persone, certe persone che noi incontriamo, sono dei marziani o delle marziane. È inutile pensare di avere a che fare con delle marziane, perché ti metti d'accordo su certe parole, ma non ti metterai mai d'accordo sulle altre, perché tutto quello che per te ha un significato, per loro ha un significato opposto. Se per me la cosa principale è avere un rapporto intimo con una persona, che non sia l'intimità falsa del sesso, ma che sia la vera intimità legata alla competenza emotiva, alla coesione emotiva, alla condivisione emotiva, e allora che cosa è inutile stare a fare? Quella non vuole l'intimità. Io voglio troppo l'intimità. Allora si cade nell'ultimo e fatale degli errori, che si chiama sindrome della croce rossina, ma è al femminile, per voler dire, perché ci può essere anche al maschile il croce rossino, no? Non ne abbiamo mai visto croce rossini, ma ce ne sono croce rossini. Cioè persone che vogliono convertire la partner o il partner, quasi che si potesse convertire una persona che parla un linguaggio diverso dal nostro. Ci sono persone talmente lontane che non è possibile assolutamente convertire. Io alle mie allieve, quando avevano qualche fidanzato di questo tipo, le dicevo una frase che in genere li convertiva, le convinceva, anche perché allora io ero giovane, ero un'altra persona di adesso e avevo un altro fascino di oggi. E gli dicevo, mi raccomando, non ti portare il lavoro a casa, capito? Non ti portare il lavoro a casa, lo dico anche a voi che non siete specializzati in malattie neurologiche mentali, non siete psichiatri, non siete quello, non siete quell'altro, però anche voi non vi dovete portare il lavoro a casa. Se queste persone sono malate emotivamente, devono andare da una persona che le possa aiutare, e non è impossibile che lo possano fare anche da solo con l'autoguarigione, ma naturalmente devono avere le quattro cose fondamentali che sono difficili in ogni situazione e in ogni dottrina, cioè la grande motivazione, la costante energia con la quale si persegue l'obiettivo della motivazione, cercarsi una persona competente che ti insegni un metodo e naturalmente praticare, 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 praticare in maniera di avere una vera conversione, un vero mutamento interiore, non quello falso, capito, del fatto che io dico tu non mi abbracci mai, tu non sei mai vicino a me, non hai un rapporto profondo e quello per 2 giorni ti abbraccia, capito? Perché poi agli occhi esperti di una persona si vede che questo non è un vero essere umano che fa un'azione che viene dal cuore, ma è uno che ha studiato a essere umano e però purtroppo ha fatto solo l'asilo. E fare l'asilo per diventare esseri umani qualche bacco, qualche buco nero te lo lascia, capito? Te lo lascia. Abbiamo proprio nei molti esseri umani che noi incontriamo quello che si chiama dark side of the brain, cioè il lato oscuro del cervello. Ecco, ci sono persone come noi. In parte anche noi stessi in certe cose, che abbiamo un lato oscuro. Ecco, questo non è possibile che sia motivo di discussione in un rapporto relazionale. Deve essere risolto prima del rapporto relazionale. Dopo che si è risolto questo problema, ci può essere una relazione. Se no, si arriverà costantemente allo scontro. Perché? Dove io dico A, lei penserà B e dove lei dice C, io penserò D, ma non perché è cattiva o io sono cattivo o c'è malvagità nelle sue parole, c'è la cosa peggiore di tutti, cioè l'inconsapevolezza e naturalmente l'incoscienza, cioè avviene tutto a livello inconscio e purtroppo l'inconscio agisce in maniera automatica, non dà risposte, ma dà reazioni automatiche. Perciò, quando adesso, fra 2 settimane, cominceremo la disamina di queste strutture di comportamento umano in maniera, come si dice, sistematica, noi dobbiamo partire dal presupposto che stiamo parlando di strutture infantili che diverranno adolescenti, che diverranno soggetti adulti, ma che queste strutture si ripeteranno in ogni aspetto della loro esistenza, perché il nostro è un cervello osmotico, vale a dire non ha zone di separazione. Se tu non sei una persona malvagia, non sei una persona disonesta, non sei una persona non sincera, non crei un cervello compartimentale, perché non esiste un cervello compartimentale. Solamente le persone disoneste, le persone non leali, le persone malvagie creano un cervello compartimentale per loro scelta. Ma non è un cervello che crea l'intimità nel rapporto sessuale e non ti dà l'intimità nella condivisione emotiva, con una persona. Questo è un'invenzione, un'invenzione. Posso far questo, ma non posso far l'altro. Capito? No, non esiste questo, non abbiamo un cervello di quel tipo. Chiunque fa questo è solo per ingannarvi, solo per ingannarvi. Dobbiamo, come dice la professoressa Karen, scappare a gambe levate. Questo è il mantra, scappare a gambe levate. Prima conoscere, cercare di capire, perché dobbiamo capire tutti, cercare di attuare una conversione, che è diversa cosa di fare le croce rossine, ma naturalmente, ripeto, concludo la lezione con una frase di una persona di cui non condivido tante cose, ma che era un grandissimo intellettuale, una persona di una logica veramente straordinaria, e che è Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, di cui io ho conosciuto il nipote, che mi ha dato la prima sostituzione che ho fatto in un paese che si chiamava Burgos nel lontano 1970, si chiamava Paolo Isu, perché il marito della sorella di Gramsci si chiamava Paolo Isu, e quell'Antonio Gramsci dei quadri della carcere dice: non si illudano coloro che sono socialisti a entrare nel regime capitalista pensando che siano loro a convertire il sistema capitalista a un sistema socialista, perché sarà sempre il sistema capitalista che convertirà il sistema socialista in capitalista, capito? E ironicamente concludeva, dice: San Paolo sta a Gesù Cristo come Kerensky sta a Lenin, capito? Non importa, questa è una cosa così, ma nella realtà non azzardatevi a cercare di fare le croce rossine. Chi l'ha fatto si trova con matrimoni falliti, con separazioni, con figli a carico, con infinità di problemi e con le ossa rotte. Non portatevi il lavoro a casa. Questo è il mantra che è permesso di convincere le mie care ragazze, quando ero ragazza, adesso sono nonne, e mi ringraziano sempre di questo buon consiglio. Domande?
Sì, dottore, partendo dal genitore disorganizzato, che è un po' è accudente, un po' invece no, sparisce dalla vista.
No, ma il genitore non è disorganizzato, è il bambino che è disorganizzato.
Il genitore
è un genitore ambivalente.
Ma non è quello disorganizzato. Quando ha fatto l'esempio dell'aereo che...
No, quello no, quello che l'aereo lo fa uno che invece è una persona che si iperattiva e non si disattiva mai. Continua a tempestare telefonate dall'aeroporto senza fermarsi mai. È una persona che si è ansioso preoccupato, quella.
Ansioso preoccupato.
Sì. Quell'altro invece, non è una... Quello non ha avuto affatto una madre ambivalente, quella ha avuto una madre come lei. Domande? Ma comunque spiegheremo bene questa cosa, ma è proprio una sorta di sistema matematico. Una volta che hai individuato certe risposte nei confronti dell'intimità, nei confronti della realtà, nei confronti della coesione, nei confronti della resilienza, nei confronti del sesso, nei confronti della consapevolezza mentale, sai, hai le carte da giocare. È impossibile, capito, che possa crearsi una scala reale se ognuno ha un asso, capito? Non lo crei questo, capito? Ci sono proprio è un sistema che io sto spiegando, non per dare una lezione di questo, ma perché voglio che questo venga integrato nel Dharma Buddha, che ci sia possibilità poi di correggere, di autocorreggersi, di un'autoterapia, di un'autoguarigione di certe strutture che noi abbiamo, perché non esiste un carattere, chiamiamolo così, carattere non si usa, ma lo usiamo lo stesso, va bene, che sia buono o sia cattivo. Certamente se si trovano due distanzianti è la fine, è la fine. Ma se si trovano due ansiosi o preoccupati e che capiscano, che capiscono come sono e si aiutano a vicenda, si può cambiare. Il problema è che purtroppo, vi dico subito che la prima disgrazia è che scegliamo sempre, quasi sempre, un partner o una partner che rassomiglia al nostro genitore del sesso opposto. E già questo ci mette in difficoltà, perché abbiamo gli stessi inquinati rapporti o felici rapporti che avevamo con questo. E non credo a nessuno, se omosessuale, maschio o femmina, che le cose per lui cambiano, perché le cose sono di una logica ferrea, sia negli eterosessuali maschi, negli eterosessuali donne, negli omosessuali maschi e negli omosessuali donne. Nelle coppie omosessuali il comportamento è esattamente lo stesso, lo stesso. Non c'è nessuna differenza, capito? Non c'è questione del sesso, tant'è vero che i pronomi egli o ella devono essere usati allo stesso modo, allo stesso modo. Però è incredibile come davanti al fatto che una persona dimostra chiaramente di distanziarti, tu non vuoi assolutamente invece appiccicarti a lui, e più ti distanzia più ti appiccichi, secondo quella logica di quel sistema che abbiamo dentro di noi automatico, che si chiama dello shadow system, sistema dell'ombra, per cui quando l'ombra fugge tu fatalmente la insegui, e quando tu fuggi l'ombra ti insegue. Ma nessuno vuole applicare di fuggire, perché l'ombra ti insegue, perché tu dici, se poi non mi insegue l'ombra, stupidi, perché invece l'ombra ti inseguirà sempre, perché è un sistema automatico, è impossibile evitarlo. Però altrettanto, se quello fugge, tu lo puoi non inseguire, basta che improvvisamente si accenda la luce del sole e l'ombra, secondo la dove il sole sorge, può scomparire, allungarsi, diminuire.
Un esempio di genitore disorganizzato?
No, ma quello non lo voglio fare adesso questo, perché poi se non abbiamo la sistematica di questa cosa rischiamo di confonderci. Prima dobbiamo avere un quadro completo della situazione, perché altrimenti adesso stiamo dando nomi come se giocassimo all'otto.
No, no, per poi collegarli agli esempi che hanno fatto. Cioè, chi dà prima una carezza, dopo un po' invece dà uno schiaffo, è ambivalente o disorganizzato?
No, questo è quello che ha, il genitore è ambivalente.
È ambivalente.
Il genitore.
Sì, sì, sì.
E il bambino viene disorganizzato, perché non ha un'organizzazione di decidere che cosa fare. Se uno giorno mi dà uno schiaffo, un giorno dopo mi dà una carezza, cosa faccio? Sono disorganizzato nel mio comportamento. Non è un comportamento organico, perché non so se devo andare da mia madre che quel momento mi abbraccerà o mi dà uno schiaffo. E sono è un'espressione che voi credete che sia cagliaritana, no? Drollo. Drollo. Ecco, sono drollo. Ma sapete drollo da dove deriva? È un'antica espressione dell'antico neerlandese, cioè la lingua che si parlava in Olanda, che droler, questa parola del neerlandese, deriva da un antico etimo che significa quel bambino piccolo che se l'è fatto addosso. È che, come potete capire, non si muove con molta disinvoltura, sta bloccato completamente. Bene, prima di augurarvi buonanotte, prometto un piccolo premio, piccolissimo premio, a chi mi sa dire l'origine della parola clessidra.
Questa domanda genera frustrazione.
Sì, sì.
Quando una persona entra in un supermarket e ruba, non so, un pezzo di formaggio e lo nasconde, oltre che essere ladro, sei ricco invece.
Kleptomane.
Perciò, allora, quando uno fa l'equilibrio l'equilibrio dei liquidi. Come si chiama equilibrio?
Idrico.
Bene. Allora, in base a questo, i due di minuto di un decimo adesso. Ma avendo questi due dati, il cleptomane e il bilancio idrico salino, cosa significa che desidera?
Ruba l'acqua.
Esatto, vuol dire colei ruba l'acqua, perché l'antica clessidra non era fatta con la sabbia, ma era fatta con l'acqua, e aveva un piccolissimo pertugio in cui l'acqua scendeva goccia a goccia, e la coppa di sotto rubava appunto l'acqua alla parte di sopra. E se veniva usata l'antica Alessandria per stabilire il tempo esatto in cui l'avvocato, il difensore dell'imputato, parlasse nello stesso minuti che parlava il pubblico ministero. Si dice clessidra e non clepsidra perché fa cacofonia. Bravo? Complimenti, buonanotte.